Dal Salmo 105. Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie, non si ricordarono della grandezza del tuo amore.
Salvaci, Signore nostro Dio.
Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti, ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido.
Salvaci, Signore nostro Dio.
Si ricordò della sua alleanza con loro e si mosse a compassione per il suo grande amore. Li affidò alla misericordia di quelli che li avevano deportati.
Salvaci, Signore nostro Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? E se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio».
Gli risposero i giudei: «Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano o un indemoniato?» Rispose Gesù: «Io non sono indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno». Gli dissero allora i giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?» Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: «Non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Al bellissimo brano di Vangelo che abbiamo proclamato e commentato domenica scorsa, seconda di Quaresima, il Vangelo della Samaritana, l'incontro con Gesù, di Gesù con questa donna, lascia spazio nella terza domenica questo lungo brano sempre di Giovanni, il capitolo 8. Siamo in un contesto totalmente, completamente diverso. Qui ci troviamo a Gerusalemme, nel Tempio, e Gesù deve discutere con i rappresentanti della più pura fede e ortodossia. Non c'è incontro, c'è la durezza dello scontro. La gente che onora Dio usa le pietre del Tempio per ridurre al silenzio il profeta di Nazare, così si conclude il Vangelo. Presero delle pietre perché lui si dichiara: io sono, è una parola, un termine, due parole che richiamano direttamente a Dio. Io sono colui che sono. Troviamo scritto questo nell'Antico Testamento riguardo a Yahweh. Un altro particolare da ricordare è che all'inizio di questo capitolo ci viene presentato l'episodio dell'adultera. Gesù scrive per terra, vuole che tutti vogliono che lui si pronunci, e lui invece si pronuncia sì, ma con una esclamazione che stupisce tutti quanti e disarma tutti quanti: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Ecco, due episodi, quelli del Vangelo di domenica scorsa e l'inizio di questo capitolo 8 di Giovanni, che ci fanno capire la diversità proprio tra coloro che avrebbero dovuto accogliere il Messia tanto atteso e di fatto si trovano a scontrarsi con lui perché non li conferma e riconferma nella loro fede. Invece queste due donne lontane, dentro un peccato, dentro un'eresia, dentro un adulterio, dentro una situazione che non è perfettamente in linea con l'ortodossia della fede ebraica del tempo, ecco, queste due persone che di fatto poi accolgono il Signore. Veramente dell'adultera non si sa niente, sappiamo soltanto che Gesù raccomanda lei di non peccare più, ma il Vangelo non ci descrive, non ci racconta la vita futura, la vita dopo, nel futuro di questa donna. In ogni caso c'è una diversità di atteggiamento di queste persone. Le persone che avrebbero dovuto accogliere il Signore, ripeto, perché preparate dallo studio o comunque da una vita di fede vissuta anche nella minuziosità di precetti e leggi che questi rappresentanti della religiosità del tempo osservavano alla perfezione o quasi, perché poi Gesù dirà di loro che sì, dicono tante cose ma mettono i pesi di questa legge, di questa serie di regolette sulle spalle degli altri, e loro invece cercano e trovano delle motivazioni giuridiche per autodispensarsi. A confronto queste due categorie di personaggi troviamo che quello che avrebbe dovuto essere più preparato ad accogliere il Messia di fatto non lo è. Questi farisei, questi dottori della legge adducono continuamente scuse, si rifanno alla loro interpretazione della parola di Dio per scontrarsi con Gesù, non vogliono essere messi in crisi. Citano Abramo, vogliono e pretendono di essere figli di Abramo, però di fatto poi vedremo cammin facendo, riflettendo su questo brano del Vangelo, come di fatto questi erano figli di Abramo soltanto perché secondo la carne erano discendenti di Abramo, ma la fede di Abramo stava altrove, era ben oltre, molto più profonda e comunque dissimili dalla fede di questi personaggi.
Il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato ci presenta una delle più aspre polemiche tra Gesù e i farisei. È inserito nel contesto della festa delle capanne. Gesù era salito a Gerusalemme in occasione della festa delle capanne, era una festa che durava una settimana. Si ricordavano in questa festa i prodigi compiuti da Dio nel deserto a favore del suo popolo, e proprio per ricordare la colonna di fuoco che illuminava il popolo venivano accese appunto delle luminarie. Ed è appunto poco prima dei fatti raccontati in questo brano che Gesù, predicando nel Tempio, dice esplicitamente di sé: io sono la luce del mondo. Ecco, proprio a fronte di queste luci che ricordavano appunto la luce di Yahweh, dice: io sono la luce del mondo. E qui comincia appunto la diatriba con i giudei. Ma è interessante, Giovanni dice che Gesù parla a quei giudei che avevano creduto in lui, quindi non sono inizialmente degli oppositori, erano già persone, certo, provenienti dall'ebraismo, dal giudaismo, che avevano già fatto una opzione per Gesù, avevano già creduto in lui. Dobbiamo inquadrare quindi questa pagina di Vangelo con ogni probabilità nell'ottica della situazione della comunità giudeo-cristiana ai tempi di Giovanni. Siamo dopo il 90 d.C. È un momento in cui la comunità giudeo-cristiana, cioè appunto i giudei che avevano creduto in Gesù, erano sottoposti a una forte persecuzione, venivano scacciati dal Tempio, venivano accusati di eresia, di tradimento, venivano espulsi dalla sinagoga, e molti di questi appunto erano in crisi, erano dubbiosi, perché aderire a Gesù significava credere esplicitamente che lui era il figlio di Dio. E quindi molti di questi cristiani provenienti dal giudaismo erano dubbiosi, incerti, e erano tentati di abbandonare appunto la comunità cristiana per ritornare al giudaismo. E allora Giovanni, in questa pagina, ricostruendo questo dialogo fra Gesù e i giudei, offre, no, ai suoi contemporanei, ma anche in fondo a noi, delle indicazioni precise per sottoporre a verifica la propria opzione, la propria decisione di seguire il Signore. E quindi in particolare quello che lui sottopone appunto ai giudei suoi contemporanei è la scelta, no, sul fatto che non può esserci alcun criterio di elezione, di priorità, che non consista nell'essere appunto giustificati, redenti, salvati da Gesù. Era sempre forte nella comunità che proveniva dal giudaismo l'idea che il fatto di essere appunto stirpe di Abramo, figli di Abramo, discendenti di Abramo, membri del popolo della promessa, ecco, questo costituisse un privilegio o perlomeno una condizione di favore. Ecco, Giovanni dice apertamente: guardate che non c'è nessun privilegio nell'essere figli di Abramo, non c'è nessuna dignità particolare. La vera dignità, la vera libertà, la vera vita non possono derivare da alcun vanto umano, ma né vanto di stirpe, ma sono unicamente un dono gratuito che è offerto dal Padre in Gesù. Gesù richiama questo attraverso la metafora dei due figli, quando dice: lo schiavo non rimane per sempre nella casa del padre, ma il figlio vi rimane. Fa riferimento ai due figli di Abramo, Ismaele e Isacco. Ismaele sappiamo che era il figlio della schiava, Isacco era il figlio di Sara. Ecco, a un certo punto Ismaele è stato scacciato dalla casa di Abramo, mentre chi vi rimane è il figlio della promessa, il figlio di Sara. Ecco, Gesù è come se dicesse: io sono il figlio, no, con la F maiuscola, il figlio della promessa, colui che vi consente di rimanere nella casa del Padre. E addirittura va anche più in là, perché alla fine quando tronca il discorso e allora i suoi oppositori lo vogliono uccidere, e quando dice prima che Abramo fosse io sono. E come ha ricordato padre Gianni, quello io sono era l'appellativo divino agli occhi di un israelita, di un giudeo, era il modo con cui Dio nel roveto ardente aveva indicato il suo nome. Quando Mosè gli chiede come ti chiami, risponde io sono. Quando Gesù dice questa cosa, si attribuisce esplicitamente prerogative divine. E quello a cui sono chiamati a credere, ecco, i giudei convertiti del tempo di Giovanni, ed è quello su cui maggiormente, evidentemente, incontravano difficoltà. Allora Giovanni dice, guardate bene, se volete restare nella Chiesa di Cristo, la condizione è questa. Gesù, occorre credere, professare con la bocca, col cuore, che Gesù è l'Io Sono, è la presenza in mezzo a noi di Yahweh.
Il Vangelo inizia proprio dicendo: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questa frase ci fa capire quanto sia importante rimanere nella parola di Gesù, quanto sia importante, per riagganciarci alla prima lettura dal libro dell'Esodo, quanto sia importante rimanere fedeli ai comandamenti che il Signore ha dato. E io ho trovato questo piccolo commento del Papa Benedetto XVI, che risale al 2005, che dice così: l'idea genericamente diffusa è che i cristiani debbano osservare un'immensità di comandamenti, divieti, principi e simili, e che quindi il cristianesimo sia qualcosa di faticoso e oppressivo da vivere, e che sia più liberi senza tutti questi fardelli. Come rispondere a chi pensa così di noi? Ma prima ancora, come rendere ragione della nostra speranza in Cristo al non credente che abita anche nel nostro cuore e che sente quotidianamente la tentazione del faccio ciò che voglio? Sempre Benedetto XVI dice: io vorrei mettere in chiaro che essere sostenuti da un grande amore e da una rivelazione non è un fardello, ma sono ali, e che è bello essere cristiani. I comandamenti, a guardarli in profondità, sono il mezzo che il Signore ci dona per difendere la nostra libertà, sia dai condizionamenti interni delle passioni che dai soprusi esterni dei malintenzionati. I no dei comandamenti sono altrettanti sì alla crescita di un'autentica libertà. Penso che in parole povere sia un po' quello che dice Gesù in questo Vangelo a questi giudei che non riescono a credere. Gesù in questo Vangelo fa vedere quanto è dipendente da Dio, quanto continuamente voglia fare la volontà di Dio su questa terra, quanto si senta figlio e invita ciascuno di noi a sentirci figli nella sua casa, quanto si rifà alle parole del Padre e ci chiede di rifarci alla sua parola. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quanto sia importante rimanere in Lui come Lui rimane nel Padre. Quanto continuamente ribadisca nel corso di questa lettura del Vangelo che appunto Lui è nel Padre, che non si glorifica da se stesso, ma è qualcun altro che lo glorifica. E quanto sia difficile, vediamo in questo Vangelo, a questi giudei credere alla parola del Signore, anzi non ci credono per niente, nonostante tutta la sua spiegazione, tutto il suo dire. Alla fine di questo Vangelo si dice che raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Ecco, anche questo mi ha fatto pensare, questo finale del Vangelo, scusate se vado già alla fine, ma mi ha fatto pensare a quanto era importante per Gesù essere figlio di Dio, rimanere figlio di Dio, rimanere ancorato a Dio, rimanere fedele e obbediente alla parola del Signore. E quanto per noi sia difficile fare questo. Quante volte, se veniamo non compresi, se veniamo addirittura, come si dice qui, hanno raccolto delle pietre per gettarle contro di lui, quindi proprio disprezzati, eccetera, quanto non agiamo come agisce Gesù in questo Vangelo. Gesù in questo Vangelo non ha smesso un attimo di dire qual era la verità, qual è la verità, di dire da che parte lui sta, dalla parte di Dio, di dire quanto ha voglia appunto di sentirsi figlio di Dio e quanto ha voglia che noi ci possiamo sentire figli. E quanta fatica invece questi giudei fanno, e forse spesso anche noi facciamo, per riconoscere questa parola e per sentirci figli e per sperimentare quella verità che ci fa liberi, quella verità nella libertà che ci fa liberi. Eppure quante volte sperimentiamo che il peccato ci toglie questa libertà, che il peccato ci rende schiavi e non figli. Quante volte sperimentiamo che il desiderio di fare di testa nostra, di fare come noi vogliamo, poi ci porta a ingarbugliarci e ci porta a non sentirci felici, a non sentirci contenti, ma a sentirci tristi e poi spesso anche oltretutto a farci del male e a fare del male ai nostri fratelli. Quante volte sperimentiamo tutto questo, eppure quante volte in fondo ci possiamo riconoscere nell'atteggiamento di questi giudei, che fanno una grande fatica ad affidarsi a Gesù, ad ascoltare la sua parola, a rimanere nella sua parola e a sentirsi figli. Che peccato che così tante volte ci sia questa fatica da parte nostra, e che bello invece tenere presente l'esempio di Gesù, che continuamente, appunto, come ho detto, è figlio, è obbediente, non si gloria di se stesso, ma della gloria che viene da Dio. E credo che tutto questo possa essere un insegnamento per ciascuno di noi in questo cammino quaresimale, cioè metterci sui passi di Gesù, imparare da Lui anche attraverso questo Vangelo, imparare a rifarci a quella libertà di cui Lui ci parla così tanto in questo Vangelo, quella libertà che vuol dire dipendere da Lui, essere in Lui e nel Padre, quella libertà che vuol dire lasciarci fare dallo Spirito Santo, lasciarci guidare dallo Spirito Santo, senza cercare la nostra gloria, ma cercando la gloria di Dio. Perché solo così possiamo vivere veramente anche la nostra gloria, possiamo vivere da figli di Dio e quindi riconoscere la nostra grandezza, ma non solo la nostra grandezza, la grandezza anche di chi ci sta accanto, dei nostri fratelli.
questo bel canto diceva: chi crede in te cose grandi farà. E penso che questo brano del Vangelo di oggi ci dica proprio questo, parla della fede, no? Ci dice sostanzialmente che credere significa farsi determinare dalla parola di Cristo, dalla parola di Dio. E allora, ascoltando con attenzione questo brano, possiamo veramente lasciarci guidare nella nostra vita e aiutarci in questo, affinché possiamo lasciarci proprio aiutare da questa parola, perché ci guidi e ci faccia proprio, ci renda liberi, ci lasci proprio determinare, come ho detto prima, ci lasciamo determinare da questa parola. Ecco, questa parola di oggi mi colpisce. In particolare c'è un versetto che ha già menzionato prima Irene, che è un po' per me il cuore di questa parola di oggi, quando dice: se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, ho pensato un po' che la parola di Dio è un po', dovrebbe essere un po' la casa, la nostra casa, la casa del nostro essere. Dovremmo proprio dimorare in essa, e per dimorare in essa dobbiamo appunto prestare attenzione, ascoltarla con grande attenzione, lasciarci guidare. È solo così che possiamo diventare veramente liberi. Io sto facendo proprio questa esperienza, mi sto accorgendo proprio che è l'unica strada per diventare veramente liberi. Non c'è un'altra strada nella vita, né per essere felici, perché la libertà è legata proprio all'amore, la felicità è legata a questo. Certo, è un cammino difficile, perché è sempre, come dice Galati, San Paolo dice: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Perché? Perché è costante il pericolo di rimanere schiavi, perché siamo minacciati da tante difficoltà, da tante prove, e quindi la libertà ogni giorno è minacciata. E per riuscire a vincere questa battaglia dobbiamo proprio dimorare nella parola. E allora, che cosa ci dice la parola di oggi? Tantissime cose, gli spunti sono veramente tanti. Però possiamo dire che il testo affronta tre temi fondamentali: la verità, la libertà e la paternità. È proprio su questo che mi vorrei soffermare. La parola verità è una parola che in Giovanni ricorre veramente tante volte. Pensiamo che ricorre ben 25 volte, più altri sinonimi, altre parole simili, mentre se pensiamo che Marco e Matteo e Luca la citano soltanto 3 volte. Quindi davvero per Giovanni è una parola importante. Ma che cos'è la verità per Giovanni? Non è un'idea, come si potrebbe pensare, ma è una persona, è Gesù Cristo. Egli, con ciò che fa e dice, è la verità di ciascuno di noi, rivela chi siamo. È da qui che nasce proprio la libertà, perché se sappiamo chi siamo, siamo liberi, sono le nostre radici. E la nostra libertà è la libertà di essere figli del nostro Padre Celeste. Questa è la caratteristica fondamentale della libertà. Noi conosciamo tanti significati di libertà nella nostra cultura, però la Bibbia ci propone una libertà diversa. La persona libera è quella che ha immagine di Dio e somiglianza a Lui. E Dio è amore, quindi il principio della libertà è proprio vivere questo amore. Come dice Galati 5, la libertà cristiana dice proprio questo, consiste nell'amare, nell'essere amati e nel vivere questo amore con gli altri. E da quello che abbiamo detto nasce proprio, emerge il concetto proprio di paternità. Anche qui è un concetto molto caro al nostro a Giovanni, ricorre veramente tante volte. E la paternità cosa significa? Cioè la verità che rende libero ciascuno di noi, la conoscenza dell'amore di Dio, che è nostro Padre. E anche qui, come la verità e come la libertà, ci sono tante ambiguità. La paternità è un termine che può essere frainteso. Infatti, spesso, oltre a un'immagine di Dio positiva, abbiamo un'immagine di Dio negativa. Invece del padre buono pensiamo a un padre cattivo, che non vuole il nostro bene. Ecco, quindi se la verità ci rende liberi, la menzogna, la bugia ci rende schiavi. E quindi Gesù luce del mondo, nel versetto 12 si presenta così, luce vera che illumina ciascuno di noi, è venuto proprio per liberarci da questa menzogna, per restituirci la vera immagine di Dio e la vera immagine di noi. E questa è la libertà. Gesù è la verità perché ci rivela proprio questa libertà e questa verità. E possiamo capirla come? Non è una verità che possiamo capire così, a livello teorico, la possiamo capire vivendola, vivendo la fede, perché credere, come ho detto all'inizio, significa lasciarsi determinare dalle parole di Gesù. Vuol dire che per vivere questo dobbiamo, per credere in questo dobbiamo vivere la parola, osservarla e farla nella nostra vita. È l'unico modo per diventare liberi e vivere nella verità.
Le tematiche del Vangelo di oggi sono molteplici, legate delle parole, come abbiamo sentito adesso commentare da Angela, termine verità, libertà, paternità, la parola di Dio. Sono tante le tematiche che potrebbero essere perseguite come piste di approfondimento. Però io vorrei ritornare su quello che è l'atteggiamento di questi ben pensanti religiosi del tempo e cercare di individuare l'errore di fondo che commettono, che commettendolo poi li porta a un rifiuto del Messia, della salvezza. In questa dura polemica con Gesù troviamo continuamente che emerge o è attraversata questa polemica da una parola quasi insistente e martellante. E la parola, il termine noi. Noi siamo discendenti di Abramo. Noi non siamo mai stati schiavi di nessuno. Noi non siamo nati da prostituzione. Noi, il nostro padre è Abramo. Noi abbiamo un solo padre, Dio. È un noi presuntuoso, arrogante, pesantemente presente che occupa tutto. In secondo luogo, il discorso dei giudei è attraversato da un richiamo continuo, ossessivo all'appartenenza. Noi siamo discendenti di Abramo, di Mosè, abbiamo i padri che ci hanno insegnato, ma uno si può chiedere, se sei di Mosè, ma Mosè com'era? Se sei di Abramo, ma Abramo com'era? È quello che Gesù ribatte e cerca di condurre i suoi oppositori a riconsiderare la figura di questi patriarchi che hanno segnato la storia religiosa del popolo ebraico. E Abramo chi era? Qual era la fede, l'atteggiamento di Abramo? L'atteggiamento di Abramo, la fede di Abramo, possiamo ridurla a due caratteristiche fondamentali. Innanzitutto è una fede nomade, è un'instaccabile ricerca, vai, vattene dalla tua terra. È segnata la fede di Abramo da una inquietudine santa, è un continuo cammino, un camminare e andare oltre. Una seconda caratteristica che troviamo nella fede di Abramo è quella di una totalità. Ad Abramo viene richiesta l'offerta totale, l'offerta del figlio. Quindi una fede che esige un coinvolgimento completo, totale della storia di una persona. Ecco, allora, per non commettere lo stesso errore, questi avversari di Gesù Cristo, possiamo anche chiederci se noi facciamo appello alla nostra storia, noi siamo cristiani, non abbiamo fatto tanto bene, se invece come dovremmo essere, se non ci riscontriamo o dovremmo impegnarci a fare sì che la nostra fede possa essere segnata da una santa inquietudine, non da un dubbio permanente, perché la fede è una certezza, però dal dubbio di essere nella verità, nella giusta verità, dal punto di vista esistenziale. Cioè dobbiamo chiederci se effettivamente siamo seguaci di Gesù Cristo perché accogliamo e ascoltiamo la sua parola, oppure ci sentiamo seguaci di Gesù Cristo perché siamo stati battezzati tanti anni fa, andiamo in chiesa. Cioè la fede che Gesù Cristo richiede da ciascun cristiano è quello di un'uscita verso una incertezza, perché Dio si presenta ogni giorno come nuovo, no? Ti chiede cose che, pur essendo legate al ieri e all'anno scorso, sono nuove perché ogni giorno è nuovo nella nostra vita. Cerchiamo di non commettere lo stesso errore dei giudei, dei farisei, cerchiamo di mettere un po' in crisi la nostra fede, perché siamo in un tempo di quaresima, quindi di conversione. Dobbiamo sempre approfondire la parola e permettere alla parola di trasformare la nostra esistenza.
Io volevo soffermarmi un momento sulla prima lettura della liturgia di questa domenica, prima lettura che tratta dal libro dell'Esodo e presenta un passaggio chiave della storia di Israele. Siamo subito dopo l'episodio del vitello d'oro, cioè sappiamo che Mosè era salito sul monte Sinai, aveva ricevuto le tavole della legge, ma quando scende scopre che il popolo non ha saputo mantenere la fedeltà, si è fatto un vitello d'oro. Allora risale una seconda volta e qui il Signore gli si manifesta. Ecco, è questa manifestazione di Yahweh a Mosè sul monte che è l'oggetto della prima lettura. È uno degli episodi, dicevamo, centrali dell'Antico Testamento, perché l'episodio dell'infedeltà di Israele è un po' come il peccato originale di Israele, no? Cioè quello schema che dice che l'uomo è peccatore fin dall'inizio, radicalmente, no? Che Genesi applica appunto a tutta l'umanità, qui l'Esodo lo applica alla storia di Israele, cioè la Genesi di Israele come popolo avviene nel deserto e non è una Genesi gloriosa, perché Israele si manifesta già infedele, no? Incapace di mantenere il suo patto con Yahweh fin dalle sue origini. E questo fa pensare a poi quando i giudei dicevano a Gesù, no? Prendevano come vanto il fatto di essere discendenza di Abramo, ma la discendenza di Abramo è stata infedele fin dall'inizio e quello che era lo era solo in virtù di un dono gratuito di Dio. Ecco, in questo passo dell'Esodo Dio presenta la sua carta d'identità, ecco, la carta d'identità del Dio dell'Esodo. Se Israele nell'Esodo è questo popolo che è incapace di essere fedele, Dio invece com'è? Leggiamo questo passo che è molto noto e molto importante. Il Signore scese dalla nube, siamo sul Sinai, si fermò presso a Mosè e proclamò il nome del Signore. Proclamò dicendo: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione e castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e la quarta generazione. Ecco, i commentatori dicono che questa carta d'identità del Dio dell'Esodo si declina attraverso quattro qualità, quattro aggettivi e quattro verbi. Le quattro qualità sono: Dio è misericordioso, e in questo misericordioso c'è proprio una radice che indica il commuoversi delle viscere, una commozione materna, abbiamo detto in altre circostanze. Ecco, è un tema che sarà ripreso molto dai profeti, per esempio da Osea. Il Dio Yahweh, il Dio dell'Esodo, è un Dio che è capace di una misericordia materna, è pietoso, quindi è capace di perdonare, lento all'ira, quindi è un Dio che tiene, che resiste di fronte al peccato, ricco di amore e di fedeltà. Ecco, la fedeltà è forse l'attributo più ripetuto, no, del Dio dell'Esodo. Egli è la roccia, quello che c'è sempre, no? Tu puoi anche sviare, puoi andartene, puoi ritornare, puoi avere dei dubbi, ma lui è fedele, lui c'è sempre. E poi quattro azioni, quattro verbi. Conserva il suo amore per mille generazioni. Ecco, notiamo questo mille, perché dopo invece verrà messo a confronto con le due o tre o quattro generazioni con cui lui punisce. Conserva il suo amore per mille generazioni, perdona la colpa, seconda azione, ma non lascia senza punizione. Ecco, bisogna ricordarlo, di fronte a suggestioni di buonismo, il Dio buono, il Dio misericordioso di Israele non è però un Dio che rimane indifferente di fronte all'atteggiamento dell'uomo, di fronte alla sua offerta di alleanza. cioè è un Dio che non lascia senza punizione, ma castiga la colpa fino alla terza e alla quarta generazione. Qui bisogna proprio cogliere la sproporzione, è fra le mille generazioni l'infinito, che Dio conserva la sua misericordia, e il numero che si può contare sulle dita di una mano che viene attribuito alla giustizia di Dio. Ecco la carta d'identità, no? Del Dio dell'Esodo. E questo Dio cosa fa? Stabilisce un'alleanza, perché dice dopo il passo, il Signore Dio disse, no? Dopo che Mosè gli ha detto, Signore, sono un popolo di dura cervice, no? Dicevamo un popolo incapace di mantenere la sua promessa di fedeltà, ma tu perdonali e fa di loro la tua eredità. E allora il Signore dice, ecco, io stabilisco un'alleanza in presenza di tutto il popolo. Qualche commentatore dice che l'alleanza dell'Esodo qui è già una nuova alleanza, no? Nel senso che la prima alleanza, quella che si basava su un rispondere, no? Un osservare di Israele, era già stata rotta subito. Prima ancora che Mosè arrivasse a valle con le tavole, Israele l'aveva già rotta. Adesso questa seconda è già un'alleanza che si basa soltanto sulla fedeltà di Dio, no? Su questo Dio che ha enunciato così la sua carta d'identità e che lui si assume l'onere, no? Della fedeltà. Ecco, è un brano importante che introduce, ecco, il discorso di Gesù nel Vangelo, no? Perché lui deve ricordare, no? Ai giudei e quindi Giovanni e ai cristiani che venivano dal giudaismo che l'unico vanto sta in questo attaccarsi a questa fedeltà di Dio, no? Unica fedeltà di Dio che era già manifesta, no? Nell'Antico Testamento e che si manifesta con ancora maggiore pienezza nel dono, no? Gratuito che Gesù fa di sé nella Pasqua e sulla croce.
Ascolto la tua voce, Signore, spero nella tua parola. In te rifugio io troverò, perché sei la mia dimora. Signore, come il sole all'aurora, vicino a te io camminerò, non avrà ombre la sera.
Finché soffierà il vento di te.
Abbiamo parlato di libertà, verità, paternità e fede. Chiediamo al Signore in questa domenica che ci doni la fede, la sua fede, la fede che ha avuto il Signore Gesù, la stessa fede, ce la doni per poter vivere appunto da figli e perché attraverso la nostra fede siano benedette tutte le nazioni. Con questo augurio vi salutiamo. Ciao da Irene,
Angela,
Marco,
Padre Gianni.